Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Irrisolti, i misteri del crimine, il podcast Spreaker Prime dedicato ai più misteriosi crimini irrisolti della storia. In questa puntata parleremo di una serie di terribili uccisioni avvenute ad Atlanta nei primi anni del Novecento, omicidi di donne nere a opera di un serial killer ancora sconosciuto. I delitti dello squartatore di Atlanta. Questa storia misteriosa ve la racconta Francesca Zanni. È la sera del 2 luglio 1911, ci troviamo ad Atlanta, in Hanover Street. Una ragazza è a casa, preoccupata, sta aspettando che la madre torni a casa dal negozio vicino, dove si era recata per comprare alcune vivande per la cena. La notte inizia a farsi buia e la donna non ha ancora fatto rientro. Le strade di Atlanta, nei primi anni del 1900, non sono certo particolarmente sicure. Da qualche mese, poi, sono diventate decisamente insidiose per una donna afroamericana che vi si avventura da sola. Con l'impeto dei suoi 20 anni, la ragazza non riesce più ad attendere e lascia la sua abitazione, cercando di ripercorrere la strada che la madre è solita attraversare per raggiungere il negozio. Le notizie che raccoglie al suo arrivo non sono rassicuranti. Sembra che la mamma, al negozio, non sia mai arrivata. Nessuno, tra gli amici e i conoscenti presenti, l'ha vista quella sera. La giovane inizia allora a cercarla nelle vicinanze, in strade meno battute, fino all'incontro con un uomo che successivamente descriverà come alto, nero, spalle larghe, con un cappello scuro. L'uomo le rivolge la parola per chiederle come sta. La ragazza risponde un generico bene, ma cerca di aggirare e superare quella che le appare subito, inconsciamente, una probabile minaccia sul suo cammino. Appena il tempo di sentire l'uomo proferire una frase che avrebbe dovuto rassicurarla, «Non avere paura, non faccio mai male a ragazze come te», che il coltello la raggiunge nella schiena. La ragazza ha la prontezza di reagire all'aggressione mettendosi in fuga e iniziando a urlare per il dolore e il terrore. Riesce così ad attirare l'attenzione di un gruppo di persone nelle vicinanze che la raggiungono velocemente. L'aggressore però è già scomparso. La testimonianza della giovane risulterà fondamentale nel corso delle indagini. È la prima vittima che è riuscita a sopravvivere e ad aver parlato e visto un serial killer che potrebbe aver ucciso, nel corso di un paio d'anni, circa una ventina di donne ad Atlanta. Il corpo della madre della ragazza sarà ritrovato lì vicino, al numero 24 di Hanover Street, dopo poche ore, con un profondo taglio alla gola. La donna trovata morta in una strada di Atlanta, non lontano da casa sua, il 2 luglio 1911, si chiamava Lina Sharp, uccisa barbaramente da un killer che a oggi, dopo oltre un secolo, rimane ancora senza nome. Lina Sharp, purtroppo, fu solo una delle vittime del probabile assassino seriale che ha aggredito fortunatamente in modo non letale anche sua figlia Emma Lou, con cui abbiamo aperto questa storia. Al cosiddetto squartatore di Atlanta oggi sono attribuite almeno 15 vittime, ma è possibile che i suoi omicidi siano stati molti di più, quasi 20. Tuttavia, visto il periodo storico e il razzismo che ancora pervadeva la città e in generale gli Stati Uniti d'America, le informazioni su questi omicidi sono frammentate e discontinue. Tutte le vittime del killer, infatti, erano nere. All'inizio del 1900, Atlanta rappresentava lo snodo ferroviario fondamentale del sud degli Stati Uniti. Circa una dozzina di linee ferroviarie si intersecavano in quella zona, contribuendo positivamente all'economia locale. La popolazione era cresciuta in maniera esponenziale, passando in soli 10 anni dai 92.000 abitanti del 1900 ai 150.000 abitanti certificati nel censimento del 1910. Più di un terzo della popolazione era nera e la città era circa la 30ª per dimensioni degli Stati Uniti. Anche se stavano sorgendo le prime aziende e università gestite da afroamericani, la maggior parte della comunità nera era impiegata in lavori umili, usuranti e mal pagati. I quartieri più disagiati, come Reynoldstown e Pittsburgh, erano abitati quasi esclusivamente da neri. Affari, politica, polizia e informazione erano saldamente nelle mani della popolazione bianca. La violenza sulla popolazione afroamericana era piuttosto diffusa e spesso, se accadevano crimini nella comunità nera, le indagini si raffreddavano e il caso rimaneva irrisolto. Oppure si concludevano con la condanna di persone appartenenti alla stessa comunità, spesso familiari delle vittime, sulla base di prove indiziarie e indagini piuttosto sommarie. In tanti casi, l'uso di alcol e droga venivano riportati come la causa scatenante di violenze e delitti, per via di un pregiudizio diffuso anche dalla stampa e ben presente tra le forze dell'ordine. Anche se è impossibile ripercorrere la cronologia esatta dei delitti, sappiamo che è a partire dal 1909 che si registrarono i primi omicidi di donne nere, che fecero successivamente sospettare dell'esistenza di quello che oggi chiamiamo un serial killer. Il primo delitto, forse attribuibile al cosiddetto squartatore di Atlanta, così soprannominato per via della somiglianza dei suoi efferati delitti con quelli dell'assassino di Londra di due decenni prima, Jack lo squartatore, è datato 5 aprile 1909, quando Della Reed venne trovata morta nelle vicinanze di Rankin Street su un mucchio di spazzatura. Questo crimine venne riportato sul quotidiano Atlanta Constitution come un caso ancora irrisolto quando si iniziò a sospettare della presenza di un unico omicida. Il 7 settembre 1909 un'altra donna nera, mai identificata, fu trovata morta a Peachtree Creek. Ma è a partire dal 1910 che i delitti diventarono più frequenti. Il 5 marzo 1910 venne trovata morta Estella Baldwin, con il cranio fracassato. Solo un mese dopo, il 5 aprile 1910, Georgia Brown venne ritrovata uccisa per una ferita d'arma da fuoco al 167 di Martin Street, seguita, il giorno dopo, da Matty Smith, uccisa allo stesso modo. Purtroppo, l'elenco di vittime dello squartatore di Atlanta è ancora molto lungo. Il 6 maggio venne trovata morta Lavinia Austin, uccisa con un colpo d'arma da fuoco. Il 23 dello stesso mese fu uccisa Sarah Dukes, sempre con un colpo d'arma da fuoco. Nell'estate del 1910 fu rinvenuto il cadavere di Frances Lampkin al 407 di Foundry Street, colpita da un proiettile, così come Eliza Griggs dopo solo poche settimane, il 4 settembre 1910. L'ultimo crimine ai danni di donne nere o afroamericane dell'anno 1910 ebbe luogo il 3 ottobre, o secondo altre fonti il 6 ottobre, quando venne rinvenuto il cadavere di Maggie Brooks. Maggie era una cuoca di 23 anni, il cui cadavere con il cranio sfondato fu rinvenuto all'incrocio tra West Point Railroad Track e Hill Street. I delitti del 1910 non sembrano presentare un modus operandi coerente, dividendosi tra uccisioni causate da ferite con arma da fuoco e per colpi violenti, inferti prevalentemente al cranio delle vittime. Le poche fonti disponibili non parlano esplicitamente di ferite da taglio, come accadrà invece in seguito. Vista la divisione dei crimini in quelli compiuti con arma da fuoco e quelli con oggetti contundenti, è probabile che i delitti compiuti con arma da fuoco non siano da attribuire al killer di Atlanta, anche se, a oggi, non ne abbiamo la certezza. All'inizio del 1911, dopo questa serie di violenze, una comprensibile paura iniziò ad aleggiare tra le donne della comunità afroamericana di Atlanta. Anche se non si parlava ancora apertamente della presenza di un unico assassino, la paura tra le donne nere era ormai diffusa e palpabile. Il 22 gennaio 1911, Rosa Trice, di 35 anni, fu trovata morta a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo le ricostruzioni dell'epoca, pare che il delitto fosse avvenuto nel corso della notte e che Rosa Trice fosse stata trascinata dal suo assassino lontano dal luogo del delitto. Nessuna arma fu rinvenuta, ma il cadavere presentava la parte sinistra del cranio sfondata, una coltellata nel mento e un taglio alla gola. Il marito della donna, il colpevole più scontato, venne arrestato dalla polizia, ma successivamente prosciolto. Il 3 febbraio 1911 venne rinvenuto il cadavere di Lucinda McNeil, uccisa con un rasoio e un coltello e trovata con la gola tagliata. Tre testimoni accusarono il marito della vittima, che fu trovato in stato di ebbrezza. In questo caso, il coniuge venne successivamente condannato per il delitto. Il 19 febbraio 1911 una donna mai identificata venne trovata uccisa a Grant Park. Per via del fatto che il cadavere presentava un taglio alla gola e un colpo alla testa, fu paragonato al caso di Rosa Trice, avvenuto, come abbiamo visto, meno di un mese prima. Un tentativo di omicidio, ma a causa di un colpo di pistola, fu poi riportato brevemente dai giornali l'8 maggio 1911. La mancata vittima si chiamava Rosa Rivers. Il 29 maggio il giornale locale Atlanta Constitution riportò la notizia dell'uccisione di Mary Bell Walker, ritrovata in un campo a pochi metri da casa sua. Il cadavere presentava un profondo taglio al collo. Fino a quel momento lo spazio dedicato a questi omicidi dei giornali locali era quello di piccoli trafiletti nelle pagine centrali, privi di grandi dettagli e approfondimenti. L'uccisione di Bell Walker, ad esempio, venne liquidata in sole poche righe dall'Atlanta Constitution, dimostrando come la stampa, e forse la stessa società, non considerasse quegli omicidi come qualcosa di estremamente grave. Il 15 giugno il cadavere di Eddie Watts fu ritrovato in Selman Street con un taglio alla gola e una ferita alla testa. Per la prima volta un giornale, l'Atlanta Journal, ipotizzò l'esistenza di un Black Butcher, ovvero un macellaio nero, che avrebbe potuto essere l'unico responsabile dei diversi casi insoluti ai danni di donne nere di Atlanta negli ultimi anni. Il quotidiano si lanciò anche in un paragone con le gesta di Jack lo Squartatore, una suggestione che fu ripresa anche dal New York Times nel 1912. Per la prima volta, insomma, si iniziò a parlare esplicitamente di un Atlanta Ripper, ovvero del cosiddetto Squartatore di Atlanta. Secondo l'Atlanta Constitution, invece, si trattava solo di casi isolati di omicidi che, secondo i giornalisti, potevano trovare giustificazione prevalentemente in episodi di violenza domestica. Il 27 giugno, il corpo di Lizzie Watkin fu trovato nella boscaglia vicino alla sua abitazione, in West Oakland Street. Per l'Atlanta Journal, l'ennesimo delitto era la conferma della loro ipotesi giornalistica, a differenza dell'Atlanta Constitution, che, invece, descrisse l'omicidio come il possibile risultato di uomini divenuti violenti a causa di alcol e droga. L'episodio che abbiamo raccontato all'inizio della puntata, quello della giovane Emma Lou, che venne ferita mentre era alla ricerca della madre, costituì una vera e propria svolta per le indagini e per l'atteggiamento tenuto in seguito da tutti gli organi di informazione locale. Il 2 luglio 1911, l'omicidio di Lina Sharp, con cui abbiamo aperto la puntata, e la testimonianza di sua figlia Emma Lou, sopravvissuta a un tentativo di accoltellamento, segnarono infatti un momento cruciale per le indagini. Non solo, anche il quotidiano Atlanta Constitution abbracciò a questo punto l'ipotesi dell'unico omicida per tutti i delitti, ipotesi, come abbiamo visto, formulata dal suo concorrente e finora rigettata. La comunità afroamericana iniziò anche a prendere iniziative per contribuire fattivamente alla ricerca del colpevole. Venne proposto di affiancare al lavoro della polizia quello di un investigatore afroamericano, a cui sarebbe risultato più facile conquistare la fiducia della comunità stessa, in modo da interrogare più agilmente la popolazione. Sfortunatamente, la proposta non ebbe seguito. Dovettero infatti passare ancora alcune decine di anni prima che la polizia di Atlanta assumesse degli investigatori provenienti dalla comunità afroamericana. L.L. Lee, un ricco imprenditore nero, offrì una ricompensa di $25, all'epoca una grossa somma, a chi potesse dare informazioni utili per l'arresto del killer di Atlanta. A quel punto, allo Squartatore di Atlanta erano attribuiti almeno 6 delitti tra i più recenti del lungo elenco che abbiamo appena sentito.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
L'8 luglio Mary Yedel riuscì a sfuggire a quello che descrisse come un tentativo di aggressione. La donna, una cuoca presso una famiglia abbiente, stava rincasando tra le strade di Atlanta quando udì un fischio, come se qualcuno la stesse chiamando. Si girò d'istinto e vide un uomo nero e corpulento che la fissava. Si spaventò e rientrò velocemente nella casa in cui lavorava, cercando aiuto. Poco dopo, l'uomo era sparito. La sua testimonianza sembrava suffragare l'ipotesi, formulata dopo l'accoltellamento di Emma Lou, di un killer afroamericano. Con le conoscenze che abbiamo oggi, possiamo affermare che se davvero tutti questi delitti furono opera di un unico assassino seriale, questa ipotesi avrebbe senso, in quanto è raro che gli omicidi seriali attacchino persone al di fuori del proprio gruppo etnico. Solo dopo pochi giorni, il 10 luglio 1911, ebbe luogo l'uccisione di Sadie Holley, trovata morta con la gola tagliata in Garner Street. All'omicidio fu dedicata la prima pagina sull'Atlanta Constitution. La povera donna fu trovata con la gola squarciata da orecchio a orecchio e con il cranio sfondato da una pietra che, successivamente, venne rintracciata, imbrattata di sangue, nelle vicinanze. Le scarpe della vittima non furono mai rinvenute. Forse, come spesso accade con gli omicidi seriali, il killer le aveva conservate come un macabro reperto. La polizia, messa a questo punto sotto pressione dall'opinione pubblica e dallo stesso sindaco, cercò di portare qualche risultato tangibile, assente fino a quel momento. Per farlo, non si fece grossi scrupoli ad arrestare diversi sospettati, tutti della comunità afroamericana. Il primo arresto fu quello di Henry Huff, un operaio nero 27enne, in quanto era stato visto con la vittima la notte dell'omicidio e al momento dell'arresto presentava abiti insanguinati e graffi sul viso. L'uomo si difese affermando che aveva partecipato a una rissa in una sala da biliardo e poche settimane dopo fu dichiarato non colpevole e scarcerato. Contemporaneamente venne anche condotto in carcere Todd Anderson, di 35 anni. Emma Lou, nel classico confronto all'americana però, non lo riconobbe come l'aggressore. Quando però all'accusato venne chiesto di ripetere le parole pronunciate durante l'aggressione, Emma Lou parve riconoscerne la voce. Anderson fu anche riconosciuto da un testimone oculare che l'avrebbe collocato vicino alla scena di un delitto e la sua scarpa avrebbe corrisposto a un'impronta trovata nel fango accanto a un'altra scena del delitto. Si trattava tuttavia di prove circostanziali. L'imputato poi adottò una strategia di difesa piuttosto bizzarra, in quanto dichiarò che, se fosse veramente stato il terribile assassino di cui tanto si parlava, non avrebbe sicuramente risparmiato sua moglie, che al momento dell'arresto era sana e salva. Le prove contro Todd, però, non erano particolarmente solide e anche la testimonianza di Emma Lou non fu decisiva. Al processo fu dichiarato non colpevole. Come si può intuire, si trattava di un procedere a tentoni in cui la polizia aveva messo sotto accusa diverse persone, spesso in assenza di prove tangibili e sulla base di sole testimonianze verbali, quasi nel tentativo di mettere a tacere l'opinione pubblica. Le accuse nei confronti dei diversi imputati non ressero mai davanti alla corte e, purtroppo, i delitti ripresero a fine agosto, facendo così dubitare della solidità degli arresti effettuati fino a quel momento. Il 31 agosto 1911 il cadavere di Mary Ann Duncan, di 20 anni, fu trovato sui binari di uno snodo ferroviario. Anche in questo caso, come nel precedente, la vittima era priva delle scarpe e con la gola tagliata. Il 18 ottobre 1911 fu attaccata Ellen Maddox, una cuoca, nel tragitto casa-lavoro. La donna fu colpita alla base della testa e batté così forte il viso che fu perfino difficile riconoscerla. Un altro afroamericano, Bud Wise, fu indicato come il killer di Atlanta, senza che venissero forniti ulteriori dettagli sugli esatti crimini attribuitogli o delle prove a suo carico. Si brancolava, insomma, ancora nel buio e un ulteriore delitto dimostrò, drammaticamente, che la polizia non aveva ancora arrestato l'uomo giusto. Il cadavere di Zila Favors, infatti, fu trovato sul portico di casa l'8 dicembre 1911, al numero 36 di Taylor Street. Sebbene respirasse ancora quando venne soccorsa, non riuscì a sopravvivere per le numerose ferite riportate e una macabra striscia di sangue scorreva tra il porticato di casa e Pratt Street. Alcuni testimoni garantirono di averla vista su quella strada e di aver intercettato una parte della conversazione tra un uomo e Zila e di aver colto una frase: «Jack lo squartatore non è ancora morto». Non è possibile determinare se la testimonianza sia vera o frutto delle suggestioni che circolavano tra la gente. Il nome di Jack lo squartatore, ipotizzato dalla stampa, echeggiava tra la popolazione ormai da mesi. Che il terribile killer d'oltreoceano si fosse davvero spostato ad Atlanta? La triste contabilità del 1911 si chiuse con non meno di 15 vittime. Per alcune settimane del 1911, inoltre, i delitti si verificarono con una cadenza impressionante, uno ogni sabato sera. Anche la prima metà del 1912 vide il susseguirsi di almeno 5 delitti di donne nere in circostanze simili a quelle che abbiamo appena descritto. A gennaio furono uccise Ida Ferguson e Pearl Williams, mentre a febbraio si registrò l'omicidio di Alice Owens, per cui fu arrestato e condannato il marito, Charlie, sulla base di prove indiziarie. L'Atlanta Journal riportò gli omicidi di altre due donne, di cui non si conosce l'identità, ad aprile e a maggio dello stesso anno. Quest'ultimo delitto, avvenuto esattamente l'11 maggio 1912, fu riportato in un articolo del New York Times il giorno seguente. L'articolo diceva: Atlanta, Georgia, 11 maggio. Jack lo squartatore ha reclamato la sua 20ª vittima ad Atlanta nel corso della notte. Come nel caso delle altre 19 vittime che ha ucciso negli ultimi 9 mesi, si trattava di una giovane bella ragazza che non è stata identificata. Il corpo è stato ritrovato questa mattina da un gruppo di lavoratori in un vicolo appartato. I vestiti erano stati rimossi e accatastati nelle vicinanze. La morte è stata causata da 2 coltellate nel collo, una delle quali ha reciso la vena giugulare. Dopo questi fatali colpi, lo squartatore, come nel caso delle altre 19 vittime, si è accanito ulteriormente sul corpo della vittima. Fino a questo momento i detective sono stati incapaci di raccogliere indizi che possano condurre allo squartatore. La comunità afroamericana, che vive in uno stato di terrore e che cerca di tenere le proprie donne lontane dalle strade di notte, ha offerto una lauta ricompensa per chiunque fornisca informazioni che possano portare all'arresto dello squartatore. Che si trattasse proprio di Jack lo squartatore, quindi, trasferitosi da Londra per raggiungere il suolo americano e proseguire in quell'attività la cui eco era arrivata pochi anni prima, anche nel nuovo continente. In Gran Bretagna, Jack lo squartatore era stato accusato di aver ucciso 5 sex workers in un arco temporale di poco più di 2 mesi. Lo squartatore di Atlanta sarebbe stato responsabile di un numero di omicidi 4 volte superiore, ma su un arco temporale più ampio. Il fatto che in quel periodo storico, ad Atlanta, i poliziotti fossero tutti bianchi aveva sicuramente contribuito a una sottovalutazione della gravità di quanto stava accadendo, soprattutto all'inizio di questa serie di omicidi. Le indagini sui primi delitti erano state sommarie, spesso indirizzate unicamente verso una presunta violenza domestica. È comunque indicativo che, anche dopo un'efferata serie di 20 delitti, la notizia fu relegata in una pagina centrale del giornale, a pagina 6 per la precisione, nonostante la gravità dei fatti descritti. In un articolo pubblicato nel periodo in cui i delitti erano più frequenti, un giornalista lamentava inoltre il problema che, a causa della comprensibile reticenza a uscire di notte da parte di cuoche e domestiche afroamericane, si stesse registrando una fastidiosa scarsità di personale per aiutare la sera nelle faccende domestiche. È un commento che, in poche righe, ci riassume e rivela la scala di valori e priorità di giornalisti e lettori dei giornali locali dell'epoca. Come abbiamo sentito all'inizio della puntata, Emma Lou aveva fornito una descrizione abbastanza precisa dell'assalitore e probabile serial killer, che, secondo la ragazza, era sicuramente afroamericano. Ci troviamo quindi di fronte al primo serial killer nero della storia, anche se la criminologia pare attribuire il ruolo quasi esclusivamente a uomini bianchi. Anche se non è facile, a causa della contraddittorietà delle fonti, seguire l'esito giudiziario di ogni singolo delitto, si può affermare che, nella maggior parte dei casi, non si arrivò all'individuazione di un colpevole. È giusto però ricordare che, in alcuni casi, la polizia riuscì a incriminare e condannare dei presunti colpevoli. È il caso, per esempio, di Lucinda McNeil, per il cui omicidio, come abbiamo visto, commesso nel febbraio 1911, venne condannato il marito, Charles, trovato in stato di ebbrezza e arrestato dalle forze dell'ordine. Il marito, un fidanzato geloso o altri familiari erano i primi sospettati verso i quali si indirizzavano le indagini, spesso non particolarmente accurate, della polizia. Anche nel caso di Ida Ferguson, il cui omicidio avvenne nel gennaio 1912, fu incriminato e successivamente condannato il fidanzato della vittima, Lucky Elliott, ritenuto particolarmente geloso. Oltre ai testimoni oculari, pare che sul luogo del delitto fosse stato ritrovato un coltello che si riteneva di proprietà dell'imputato. Il peso di questa prova però non aveva scoraggiato gli avvocati di Lucky Elliott, che avevano fatto appello alla Corte Suprema della Georgia, richiedendo un nuovo processo, che fu negato. Anche l'ultimo delitto del 1912, per il quale si conosce il nome della vittima, Alice Owen, avvenuto a febbraio, vide la condanna su base unicamente di prove circostanziali del marito, Charlie Owens, come abbiamo visto. La prima sentenza, che ne prevedeva l'impiccagione, fu successivamente convertita in ergastolo. La presenza di alcune condanne, che forse oggi riterremmo sommarie, giustifica la differenza tra il numero di omicidi attribuiti allo squartatore di Atlanta, ad esempio dall'articolo del New York Times, e il numero di delitti di cui abbiamo finora parlato. Durante le indagini era nato il fondato sospetto che vi potessero essere stati anche degli imitatori che si erano ispirati alle gesta del killer di Atlanta per allontanare i sospetti e commettere i loro omicidi con la maggiore speranza di restare impuniti. La stampa ovviamente aveva interesse a cavalcare un'ipotesi, quella dell'unico omicida, per attirare l'attenzione dei lettori e vendere più copie. Con gli strumenti di analisi e indagine a nostra disposizione oggi, sarebbe probabilmente possibile restringere ulteriormente il numero dei delitti attribuiti allo squartatore di Atlanta, eliminando ad esempio i casi che non presentano una chiara affinità, come quelli numerosi che vedono le vittime uccise con colpo d'arma da fuoco. Anche attraverso questo tipo di analisi restano comunque diversi delitti che, per il modo specifico in cui sono stati compiuti, le somiglianze, le modus operandi e la presenza di lesioni post mortem o di una firma ricorrente, come il furto di indumenti, scarpe o oggetti, rendono sostenibile l'ipotesi dell'esistenza di un serial killer. La serie di omicidi irrisolti che abbiamo descritto solleva poi diverse domande, la maggior parte delle quali restano ancora senza risposta. L'ipotesi che Jack lo Squartatore si sia trasferito ad Atlanta dopo aver commesso alcuni anni prima i suoi delitti a Londra ci pare oggi abbastanza inverosimile. La testimonianza di Emma Lou, che aveva individuato il killer in un appartenente alla comunità afroamericana, contribuisce a rendere difficilmente sostenibile questa suggestiva ipotesi. L'effettiva esistenza dello squartatore di Atlanta resta però controversa. Il coroner di Atlanta del tempo, Paul Donahue, dopo la prima serie di delitti, aveva dichiarato in maniera inequivocabile che a suo parere parte degli omicidi erano il probabile risultato dell'opera di un unico assassino. La sua opinione, ovviamente, può aver indirizzato il lavoro della polizia verso questa ipotesi, anche se la lunga serie di arresti compiuti dagli inquirenti sembra suggerire la mancanza di una vera strategia, un procedere per tentativi per mettere a tacere l'opinione pubblica. Il giudice Nash Broyles, invece, sostenne una tesi esattamente opposta rispetto a quella del coroner. Nel corso di un processo da lui presieduto, il 18 luglio 1911, il giudice rilasciò una dichiarazione che lascia poco spazio a dubbi. Non esiste ad Atlanta nulla che possa far pensare alla presenza di un Jack lo Squartatore afroamericano. Ritengo che ogni omicidio di donna afroamericana avvenuto recentemente ad Atlanta sia stato commesso da un uomo diverso. Ci sono almeno 1000 uomini della comunità afroamericana disposti a tagliare la gola della propria moglie alla minima provocazione. Il giudice proseguì poi affermando che, sempre a suo parere, la maggior parte dei delitti avveniva di sabato, quindi quando i maschi afroamericani si ubriacano. Queste dichiarazioni, verbalizzate da parte di un giudice, suscitano oggi una naturale e comprensibile repulsione che ci fa riflettere sul contesto razzista in cui operava la giustizia di quel tempo. Un gran jury, convocato nel marzo del 1912, giunse alla stessa conclusione del giudice Broyles. Gli omicidi venivano genericamente attribuiti ognuno a un colpevole diverso, anche se non è chiaro sulla base di quali evidenze. È molto esplicito però il giudizio espresso da questo gran jury. Gli omicidi erano scatenati da gelosia che faceva seguito a una condotta immorale. Assistiamo qui a un completo ribaltamento della colpa, che viene quasi interamente addossata alle vittime. Ancora una volta, insomma, le autorità si espressero in una forma che, alla nostra sensibilità attuale, risulta inaccettabile. È però corretto notare che la tesi del serial killer, all'epoca termine non ancora in uso in quanto coniato negli anni 70 del Novecento, veniva anche rigettata dalla stessa comunità afroamericana. Per completare il quadro con tutte le ipotesi che furono formulate al tempo, dobbiamo anche riportare la congettura che gli omicidi potessero essere stati commessi da donne afroamericane, come vendetta nei confronti di altre donne dai comportamenti cosiddetti immorali. Anche questa ipotesi sembra alquanto improbabile, soprattutto per via della testimonianza di ben due scampate vittime che hanno espressamente parlato di un aggressore uomo. Gli omicidi, per fortuna, sembrarono cessare nel corso della seconda metà del 1912, o forse è più corretto affermare che un altro terribile delitto, avvenuto ad Atlanta a inizio del 1913, si guadagnò la prima pagina dei giornali, relegando nel dimenticatoio lo squartatore di Atlanta. Si trattava dell'omicidio di Mary Fagan, una ragazzina di soli 13 anni, che sconvolse la comunità non solo locale, ma nazionale. Responsabile del delitto venne ritenuto essere Leo Max Frank, direttore amministrativo della fabbrica in cui lavorava la ragazzina. Leo Frank, dapprima condannato alla pena capitale, poi commutato in ergastolo, morì linciato dalla folla. La sua condanna venne in seguito ritenuta da parte degli storici un errore giudiziario. Leo Frank, infatti, era ebreo e l'antisemitismo pare aver influito pesantemente sul giudizio della corte. Il coroner, responsabile delle indagini, era lo stesso Paul Donahue di cui abbiamo parlato a proposito dei delitti dello squartatore di Atlanta. Nel 1986 Leo Frank ricevette il perdono dal Georgia State Board of Pardons and Parole, che non lo assolse dal delitto, ma che gettò molti dubbi sulla correttezza dell'operato della polizia e dei giudici del tempo, gli stessi che, pochi mesi prima, si erano occupati della lunga serie di omicidi di donne afroamericane di cui stiamo parlando, riuscendo a giungere ad alcune condanne di mariti o fidanzati gelosi, spesso su sola base indiziaria. Ritornando ai delitti di Atlanta, i misteri che aleggiano su questa lunga serie di omicidi irrisolti sono almeno due. Il primo è la mancanza di uno o più colpevoli per moltissimi dei delitti. Il secondo è la colpevole scarsa memoria storica che ne abbiamo oggi. Per quale motivo i delitti di Atlanta sono pressoché sconosciuti al grande pubblico? Perché tanti delitti di donne nere all'inizio del secolo ad Atlanta sono pressoché dimenticati? L'ipotesi che si sia trattato di un solo omicida, come Jack lo Squartatore, è verosimile solo per una parte degli omicidi. Forse è per questo che l'assassino di Atlanta non ha assunto il macabro fascino, sempre che sia solo uno, del suo epigono d'oltreoceano. Entrambi però hanno in comune il fatto di essersi accaniti sulle persone più deboli della società, le sex workers di Whitechapel nel primo caso e le lavoratrici nere e povere nel secondo. Le fonti sugli omicidi avvenuti ad Atlanta, poi, sono poche, di difficile consultazione e spesso contraddittorie. Il fatto che le vittime dei delitti di Atlanta, infine, appartenessero unicamente a una comunità ben specifica, quella afroamericana, in un periodo storico tanto razzista, è quasi certamente il motivo per cui queste numerose vittime sono, a oggi, quasi dimenticate. Avete ascoltato Irrisolti, i misteri del crimine, il podcast Spreaker Prime dedicato ai più misteriosi crimini irrisolti della storia. Questa puntata è stata scritta da Paolo Gorgò e Francesca Zanni. La voce e l'editing audio sono di Francesca Zanni. Trovate Irrisolti su tutte le maggiori piattaforme come Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la vostra app preferita. E potete anche seguire il podcast sulla pagina Facebook Irrisolti, i misteri del crimine. Su Instagram mi trovate come Francesca_Irrisolta. Se vi piace il podcast, vi invito a lasciarmi delle stelline direttamente su Spotify o su Apple Podcast o una recensione sulla pagina Facebook. Se vi va, potete anche sostenermi offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi. Trovate il link nella descrizione dell'episodio. Ringrazio Paolo per l'idea, le ricerche e lo script di questa puntata. Tutte le fonti utilizzate e i crediti li trovate nella descrizione dell'episodio. Vi ricordo che su tutte le piattaforme potete trovare la mia inchiesta in podcast Rumore, il caso di Federico Aldrovandi. Grazie mille per il vostro ascolto fin qui e alla prossima puntata.